E dopo questa pausa musicale torniamo qui in studio Valentino De Luca per Book Notes, pagine di radiofonia, in compagnia del collega Alessio Ramaccioni. Torniamo in studio, ma in realtà ripartiamo, almeno idealmente, subito per l'Estremo Oriente. Andiamo in Cina. Perché? Perché per i tipi di Carocci è uscito da poco un libro che, insomma, è molto interessante. Soprattutto nello scacchiere internazionale, nei movimenti dello scacchiere internazionale, a breve ci sarà il 20° congresso del Partito Comunista Cinese. La Cina di Xi Jinping, appunto, si prepara a questo congresso con, insomma, poche certezze, tanti, tanti dubbi. La pandemia, e avete tutti quanti, insomma, visto come la Cina ha trattato la pandemia e come sta trattando ancora tuttora la pandemia, ovviamente la guerra russo-ucraina con i vari stravolgimenti per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie energetiche e insomma, Taiwan c'è sempre, sempre presente nei pensieri dell'apparato cinese e i rapporti. Taiwan vuol dire anche i rapporti con gli Stati Uniti d'America che, insomma, negli ultimi mesi sono diventati a definire turbolenti. Usare un eufemismo, insomma, veramente c'è tanta carne al fuoco su questo prossimo congresso di metà ottobre. Allora, diciamo, siccome qua parliamo di libri, un libro che ci dà una, come si dice, overview, insomma, o una panoramica su quanto potrebbe accadere, su quali saranno i prossimi anni e un po' come dire, destino tracciato da che verrà tracciato da questo congresso, è sicuramente il libro di Michelangelo Cocco. Xi, il 20° congresso del Partito Comunista e la Cina nel mondo post-pandemia. Come dicevo prima, edito da Carocci Editore. Salutiamo dunque l'autore Michelangelo Cocco, scrittore e ricordiamo anche analista del Centro Studi sulla Cina Contemporanea. Ciao Michelangelo.
Buonasera da Shanghai e buonasera ai vostri ascoltatori.
Allora, il 20° congresso nazionale, io insomma ho letto un po' di storia, il primo congresso insomma si tenne nel 1921, dai congressi sono sempre usciti le figure dei leader dominanti, da Mao Zedong a Deng Xiaoping. Questa è sicuramente l'era di Xi Jinping. Quali sono le preoccupazioni, diciamo, l'atmosfera che sta conducendo e la figura di Xi Jinping e insomma un po' tutto l'apparato burocratico nelle alte sfere del partito verso la data del 16 ottobre?
Sì, diciamo che questo è un congresso storico per tanti motivi. I cinesi sono molto attenti ai numeri e quindi vorrei anche ricordare che il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica fu quello nel 1956 in cui fu lanciata la destalinizzazione, mentre il 20° congresso del Partito Comunista Italiano fu quello dello scioglimento del PC. Quindi, diciamo, da un punto di vista della cabala, della scaramanzia, questo è un congresso di un partito comunista che anche da questo punto di vista ha una valenza storica, ma si annuncia come un congresso, diciamo, tutt'altro che travagliato perché arriviamo da anni in cui il potere di Xi Jinping è stato consolidato in Cina all'interno del Partito Comunista cinese, quindi non sono attese novità, anche se c'è un'altra novità storica in realtà, che è quella stessa della riconferma di Xi Jinping, perché da qualche decennio era invalsa la regola non scritta per cui il segretario generale del Partito Comunista esercitava due mandati quinquennali, dopodiché lasciava spazio ad altri. Era, ripeto, una consuetudine perché questi meccanismi non sono istituzionalizzati all'interno del Partito Comunista, quindi diciamo che Xi Jinping non viola nessuna norma, non essendovi una norma scritta, però diciamo, interrompe quello che era un meccanismo consolidato che serviva sostanzialmente per non concentrare potere troppo a lungo nelle mani di una sola persona. Ma, e questo è interessante, a mio avviso, noi non siamo di fronte a una, come dire, usurpazione di potere da parte di Xi Jinping, oppure, come dire, a un tentativo, diciamo, di violare delle regole. Siamo, a mio avviso, anche se questa è una cosa estremamente difficile da leggere, perché il Partito Comunista Cinese si contraddistingue anche per una segretezza dei suoi discorsi interni alla leadership, quindi sono cose che noi non potremo sapere se non in un futuro, magari dagli storici cinesi verrà fuori qualcosa. A mio avviso è il Partito Comunista Cinese che ha scelto di prolungare questa leadership forte, perché questa leadership forte si rende in qualche modo necessaria, o almeno questo è quello che pensano i leader cinesi, in una fase turbolenta di trasformazione sia interna alla Cina che dello scenario internazionale. La Cina sta attraversando una fase di transizione profonda della sua economia e come tale estremamente difficile e impegnativa, anche della sua società, che è una società moderna, che si differenzia sempre di più, e un partito che è a tutti gli effetti un partito leninista, sia per organizzazione che per modalità di funzionamento, può sembrare paradossale, ma si trova a governare una società in cui si succedono le tendenze, i desideri, le mode diverse, tipiche delle società contemporanee, quindi anche una stratificazione sociale estremamente ampia, una società molto diversificata. Quindi questo è un fattore, diciamo, tra virgolette, di crisi, di complessità interno, strutturale. E poi c'è lo scenario internazionale, che, come tu giustamente ricordavi all'inizio, è uno scenario contrassegnato oramai dal ritorno della guerra, che la guerra è in Europa per ora, ma anche lo scenario in Estremo Oriente è estremamente preoccupante. Tu ricordavi Taiwan, ma c'è anche il conflitto mai sopito tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, altre aree del Pacifico estremamente turbolenti.
Senti,
E quindi
Michelangelo, ma a
dimmi.
tuo giudizio, come si presenta a questo congresso la leadership di Xi Jinping? Perché, insomma, veniamo appunto adesso, poi ne parleremo nei singoli topic, cercheremo un pochino, per quanto il tempo è sempre tiranno, insomma, di fare un po' un approfondimento anche in relazione al tuo libro, ma insomma, veniamo da 2 anni di pandemia
Sì,
che
sì.
Donald Trump, quando c'era Donald Trump, chiaramente lo diceva in maniera aperta che la responsabilità era della Cina. Abbiamo visto tutti quanti, insomma, nei nostri telefonini, nei cellulari, sui media mainstream e non solo, i video di come è stata trattata in un certo senso il pugno di ferro che è stato utilizzato
Sì.
per, come dire, soffocare ogni focolaio
Sì.
pandemico. Insomma, anche poi ultimamente come dire, anche a noi almeno occidentali, secondo la nostra sensibilità, ci ha anche impressionato alcune volte. Lui proprio, la sua figura, la sua leadership, tu ricordavi, non c'era nulla di scritto, ma lui si presenta appunto per la terza volta, quindi in un certo senso rompendo una legge non scritta. Questa decisione è perché sente che, come dire, ha un appoggio. E poi ti voglio chiedere appunto anche quest'altra cosa, un po' del patto non scritto tra la popolazione e il partito. Ha un appoggio sia all'interno del partito che nella base proprio del popolo cinese, o forza un po' la mano perché è convinto lui e i suoi che in un momento così cruciale non è saggio passare di mano dal punto di vista della gestione del potere, e anzi sono proprio mesi barra anni cruciali per, come dire, andare dritti, visto che c'è da finire la partita con la pandemia e soprattutto ci sono tantissime incognite nei rapporti con gli Stati Uniti da una parte e i vicini russi dall'altra.
Sì, diciamo entrambe le cose. Xi Jinping è un leader popolare, nel senso che fin dall'inizio e almeno finora è rimasto molto popolare sia tra la classe media che tra diciamo, la fascia di popolazione più umile, che sono poi tante centinaia di milioni di cinesi che ancora vivono con un reddito medio di circa 150 euro al mese, perché noi siamo abituati a conoscere la classe media che spende, che viaggia nel mondo, ma ci sono ancora, questo per ammissione dello stesso Premier Li Keqiang, circa 600 milioni di cinesi che vivono con 150 euro, l'equivalente di 150 euro mensili. Lui ha sempre avuto l'appoggio di queste persone. All'interno del partito, quello che possiamo dire con certezza è che oramai, diciamo, nei gangli del potere, negli organismi più importanti, nei posti più importanti, ci sono tantissimi uomini suoi che lui, diciamo, è riuscito a piazzare sia attraverso questa campagna anticorruzione, sia perché in Cina c'è un normale spoil system, chiamiamolo così, per cui il nuovo presidente si porta dietro diciamo una serie di come dire, il potere di in un certo senso di promuovere una serie di uomini suoi. Detto questo, le cose si sono complicate perché sicuramente quello della pandemia è stato un passaggio molto delicato. La Cina è un paese che è praticamente chiuso da oltre 2 anni e mezzo. I cinesi, che appunto proprio quella classe media di cui stavamo parlando poc'anzi, che erano abituati a viaggiare in giro per il mondo, non lo possono fare più. Ma soprattutto qui ci sono state riduzioni di stipendi dei funzionari pubblici in seguito appunto alla crisi economica, se non causata comunque esacerbata dalla pandemia. E quindi noi quello che possiamo immaginare è che avendo Xi Jinping prima dichiarato vittoria nei confronti della pandemia, poi le cose sono di nuovo peggiorate. Essendoci oramai parecchia stanchezza anche all'interno della popolazione, quello che possiamo immaginare è che sia per la gestione della pandemia che per la situazione economica, e forse possiamo aggiungerci anche per questa quasi alleanza con Vladimir Putin all'interno del Partito Comunista che, no, cinese, che non è una caserma, ma è comunque un organismo estremamente complesso, fatto di oltre 95 milioni di membri e di articolazioni estremamente gigantesche, complesse, eccetera, siano sorti dei malumori. Da questo punto di vista sarà molto interessante vedere appunto durante il congresso sia il discorso di apertura di Xi Jinping, quindi che cosa dirà rispetto alla gestione della pandemia, che cosa dirà rispetto alla politica estera della Cina, che cosa dirà rispetto alla situazione economica della Cina, questi 3 punti soprattutto, sia vedere la futura composizione dei prossimi leader. La Cina è governata, diciamo, quotidianamente da un organismo che si chiama Comitato Permanente dell'Ufficio Politico, è composto essenzialmente da 7 leader ed è presieduto da Xi Jinping. E una parte di questo organismo verrà rinnovato alla fine del congresso, presumibilmente una settimana dopo l'apertura del congresso il 16 ottobre, conosceremo i nuovi leader cinesi e quindi potremo capire da queste 2 cose, dal discorso di Xi Jinping e dalla nuova composizione del Comitato Permanente dell'Ufficio Politico, se lui avrà dovuto cedere, diciamo, qualcosa a quelli che vengono considerati, diciamo, non dico i suoi oppositori interni, perché non si tratta di questo, ma diciamo a una linea diversa dalla sua, oppure se, per esempio, la quasi alleanza con la Russia, sul fatto di procedere con questa linea, come giustamente ricordavi tu, estremamente severa, restrittiva nei confronti del Covid, e sulla politica economica andrà dritto per la strada seguita fin qui.
Senti Michelangelo, ma cosa c'è dietro, secondo la tua analisi, dietro il viaggio di fine luglio di Nancy Pelosi a Taiwan? Che messaggio ha voluto dare e qual è stata o sarà, a tuo giudizio, la risposta della Cina a questo messaggio? Cosa c'è in ballo?
Ma io penso che ci sia soprattutto una difficoltà strategica da parte degli Stati Uniti, che così come si è già visto negli ultimi anni su vari altri scenari, diciamo, geopolitici, fanno grossa fatica a elaborare una strategia coerente. Negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno lanciato degli strani messaggi, nel senso che le mosse che hanno fatto sembravano nella direzione di una revisione completa, di un cambiamento di quelle che sta sono state è stata fino ad ora la loro strategia su Taiwan e nei confronti della Cina. Quindi sostanzialmente dare un pieno appoggio a Taiwan sia da un punto di vista militare che da un punto di vista politico, cosa che fino ad ora non avevano fatto perché dal 1979, quando gli Stati Uniti riconobbero la Repubblica Popolare Cinese sostanzialmente voltando le spalle a Taiwan, gli Stati Uniti sono limitati ad armare, fra l'altro fino alla presidenza Trump, anche limitatamente, soltanto per scopi difensivi, Taiwan, e a riconoscere il cosiddetto principio di una sola Cina, che diciamo, dice sostanzialmente che c'è una sola Cina, nella quale poi la Repubblica Popolare e Taiwan danno un'interpretazione differente, ma comunque questo diciamo, era la linea degli Stati Uniti. Il viaggio di Nancy Pelosi, così come una serie di dichiarazioni di Biden, così come l'aumento diciamo, quasi esponenziale delle forniture militari americane a Taiwan, lanciavano questo messaggio che invece la politica americana sembrava cambiata nei confronti di Taiwan. Ovviamente questo ha scatenato una reazione da parte della Cina, perché per la Repubblica Popolare Cinese Taiwan fa parte del suo territorio. Taiwan rappresenta un pezzo ancora di unità nazionale da completare. Tenete presente che Taiwan è stata prima occupata e governata dai giapponesi, e poi è il territorio dove i nazionalisti sconfitti dai maoisti durante la guerra civile tra il 1946 e 1949 si rifugiarono. Quindi per loro quella è una questione diciamo estremamente importante, e su quello sono pronti, se necessario, anche a scendere in guerra. Quando gli Stati Uniti hanno capito questo, sono sempre ritornati indietro. Quindi non c'è l'unica interpretazione coerente di questa tattica, diciamo, degli Stati Uniti potrebbe essere che la strategia, quello a cui loro mirano, è semplicemente innervosire la leadership cinese, perché altrimenti, diciamo, non avrebbe senso. Loro sono sempre poi tornati sui loro passi, anche negli ultimi giorni abbiamo visto proprio questo, abbiamo visto che gli Stati Uniti hanno ribadito la loro aderenza al principio di una sola Cina, addirittura il segretario della difesa americano ha contattato per la prima volta dopo il viaggio di Nancy Pelosi, il suo omologo ministro della difesa cinese, per riprendere finalmente i contatti tra i due eserciti. Questa è una cosa importante per diciamo, alleviare la tensione tra Cina e Stati Uniti. Quindi io ci vedo soprattutto questo, gli Stati Uniti vedono ovviamente sfidata la loro egemonia.
Hanno battuto un colpo, hanno
Esattamente,
bussato alla
vedono.
porta, insomma.
Esattamente, vedono sfidata la loro egemonia nel Pacifico, ma nello stesso tempo, diciamo, lasciare in qualche modo spazio alla Cina nel Pacifico è qualcosa di naturale, perché la Cina è una grande nazione che affaccia sull'Oceano Pacifico, che come purtroppo, dico perché io sono pacifista, quindi non è che queste cose mi piacciono particolarmente, ma così come tutti gli altri stati si arma per difendersi, e quindi l'unica strada è trovare un accomodamento tra quelle che sono le come dire, legittime aspirazioni della Cina e lo status quo attuale di un'egemonia statunitense nel Pacifico, che evidentemente in futuro non si potrà esercitare più nelle forme attuali, a meno di non voler arrivare a una guerra, ma questo diciamo
No,
è
vabbè,
un'altra
già, già quello che abbiamo alle porte, parlo ovviamente di chi si trova in questo momento a Roma, quindi dal mio punto di vista geografico, politico, insomma, è sin troppo sufficiente, anzi, non troppe voci di pace, se non sempre dai soliti, purtroppo si stanno levando in questi mesi, non quanto ce ne sarebbe bisogno. Senti, Michelangelo, per un ascoltatore, perché ci sta ascoltando adesso, che magari mastica poco di politica internazionale, si interessa poco di Oriente, la Cina, appunto, quello che un po' trapela o vediamo nei media mainstream o dai video, per quanto riguarda, prima accennavo della repressione dei focolai di pandemia da Covid-19 che ci scambiamo sui cellulari, quindi in maniera molto superficiale. Molto approssimativa, sì, pressappoco hanno capito che c'è stata una transizione dal socialismo pieno a una via, insomma, del tutto particolare, quindi con la possibilità e con l'apertura anche a meccanismi di tipo capitalista, una società che, insomma, è dominata da questo partito, da questo partito unico e dal suo apparato, una società che punta molto sulla tecnologia, soprattutto il partito dal sistema di riconoscimento facciale a tutte quante le implicazioni per quanto riguarda il rapporto tra cittadino e lo Stato. Ma io proprio su questo però vorrei farti una domanda proprio per tu che sei uno studioso e che vivi insomma anche all'interno, insomma, immagino io, della società cinese. Qual è il patto in un certo senso tra il popolo, tra la società cinese e la sua leadership, che comunque fa, ce lo confermavi prima nelle tue parole, dare comunque fiducia, rinnovare una fiducia addirittura per un terzo mandato verso Xi Jinping e i suoi.
Ma allora è una domanda, diciamo, estremamente, estremamente complessa. Sicuramente, la Repubblica Popolare Cinese si trova in una terza fase della sua esistenza. Infatti c'è una sinologa statunitense che ha definito questa fase una terza rivoluzione. Quindi noi ci possiamo immaginare tre repubbliche popolari cinesi: quella maoista, che era una Cina rivoluzionaria, di una rivoluzione appunto che Mao voleva permanente, un po' come Trotsky. E quindi quello era un paese sostanzialmente veramente dominato dall'ideologia, un paese arretrato, povero, contadino. Che però era anche un paese fiero perché si era appunto appena emancipato dal cosiddetto lungo secolo dell'umiliazione, quindi dal colonialismo straniero. E quella è la fase che è andata avanti fino appunto alla morte di Mao nel 1976. Poi c'è una Cina delle riforme, che è una Cina che a partire dagli anni Ottanta ha puntato, come tu giustamente ricordavi, sull'introduzione del mercato che si affiancava al settore statale, ma che comunque ha portato sempre più ricchezza, anche se diffusa in maniera estremamente ineguale, e quindi abbiamo visto la nascita di questa società relativamente opulenta, estremamente dinamica, in cui appunto convivevano questa aspirazione alla ricchezza anche individuale, con un controllo del partito, e qui vengo al patto sociale che è stato sottolineato da più storici, sociologi, sinologi e quant'altro, si basava appunto su questo, cioè da Deng in poi il partito usciva progressivamente dalla vita, almeno dalla vita pubblica dei cittadini, li lasciava arricchirsi in cambio sostanzialmente di non disturbare il manovratore, quindi i cittadini potevano fare soldi, avere nuovi interessi, svaghi, qualsiasi cosa che c'era anche in Occidente, bastava che non si organizzassero per dar vita a qualsiasi cosa che non dico andasse contro il partito, ma anche lo criticasse. Questo, diciamo, fino a Xi Jinping, perché quando è arrivato Xi Jinping, per una crisi sia interna che internazionale, il partito ha iniziato a riprendersi tutti gli spazi, della vita pubblica dei cittadini, all'interno della società dai quali era uscito, e quindi oggi vediamo appunto un partito che anche da parte dei giovani richiede, come dire, fedeltà, aderenza a determinate norme morali, comportamentali, che sono poi ovviamente magari ammantate da un linguaggio, da un ideale socialista, ma che in realtà coniugano più, come dire, correnti di pensiero, nel senso che, per esempio, Xi Jinping, questa è una cosa che è iniziata da molto prima, ma comunque Xi Jinping l'ha portata, alla ribalta in maniera fortissima, recupera tutto la cultura tradizionale che ovviamente, nella società cinese è sempre rimasta, viva e forte del confucianesimo, e quindi c'è, un mischiare nell'ideologia che viene, promossa dal partito, sostanzialmente tre elementi, il socialismo, il confucianesimo e il nazionalismo. Quindi, per chi venisse in Cina, ovviamente avesse l'opportunità o di conoscere la lingua cinese o di farsi tradurre da qualcuno, rimarrebbe spiazzato, ad esempio, da questi slogan che sono ad ogni angolo di strada, ovunque, nei media, nei film, nei videogiochi, ovunque, che sono praticamente un miscuglio totale e spiazzante di linguaggio socialista, nazionalista e invece valori appunto familiari, tipicamente confuciani, quindi rispetto degli anziani, della famiglia come organo primario della società, il padre, il nonno, e bla bla bla, insomma, quindi diciamo.
Un po' un sapiente mix di diversi elementi che garantisce di, come dire, rinnovare questo patto di fiducia e benevolenza tra le più ampie fasce della popolazione, quindi i giovani che sono per noi europei in un numero inimmaginabile nella quota parte percentuale rispetto al totale della popolazione, poi per noi italiani non c'è nemmeno da parlarne, visto che siamo il secondo paese, credo, dopo il Giappone più anziano del mondo, ma anche insomma diciamo la fascia più anziana e le diverse anche fasce all'interno della popolazione. Senti, Michelangelo, un'ultima domanda prima di lasciarci. Questo 20° congresso del Partito Comunista sancirà in maniera ormai palese e ineludibile in un certo senso il fatto che l'asse politico-economico del mondo si è spostata in Asia, per chi vuole guardare il futuro di quello che succederà in economia, in politica, da qui ai prossimi X anni, ormai deve per forza guardare all'Asia, deve guardare dal punto di vista nostro, all'Oriente.
Ma questo senz'altro, mi sembra una cosa, diciamo, evidente nei fatti. Oramai sono anni che diciamo, il capitalismo, la produzione, la circolazione, i consumi più dinamici si esercitano in Asia, in questa parte di mondo dove non c'è soltanto la Cina, ma c'è anche la Corea del Sud, il Giappone, per non parlare poi anche delle economie del sud-est asiatico che sono in fortissima crescita e quindi senz'altro. A mio avviso la Cina però non vuole assolutamente rompere né con l'Europa né con gli Stati Uniti, sia per quanto riguarda le relazioni tra popoli, tra culture, sia per quanto riguarda appunto gli investimenti, la produzione e quant'altro. Questo per come la vedo io, verrà decisa dall'altra parte, cioè dagli Stati Uniti, mentre l'Europa ha ancora un rapporto nei fatti più concilianti con la Cina, ma verrà deciso dagli Stati Uniti, perché se i governanti degli Stati Uniti, così come è stato durante l'amministrazione Trump e più o meno è uguale in totale continuità con l'amministrazione Biden, continueranno a percepire la Cina soltanto come un avversario, un rivale sistemico da stroncare da un punto di vista tecnologico, del quale avere paura da un punto di vista ideologico. Fra parentesi, la Cina non ha mai pensato di esportare la sua ideologia all'estero, perché sa benissimo che è inesportabile, tant'è vero che l'hanno chiamata socialismo con caratteristiche cinesi. Dicevo, fin quando prevarrà questa logica di scontro tra blocchi nei quali la Cina, fra l'altro, non ha alcuna intenzione di essere rinchiusa, proprio perché essendo il primo partner commerciale di 820 paesi del mondo, farsi rinchiudere in un blocco contrapposto a un altro andrebbe contro i suoi stessi interessi. Tuttavia, appunto, dall'altra parte invece prevale una logica da guerra fredda. È evidente che il mondo di oggi non ha nulla a che vedere con quello della guerra fredda. La Cina non ha nulla a che vedere con l'Unione Sovietica, se non il fatto che comunque il Partito Comunista Cinese è stato, diciamo, come dire, costruito a immagine e somiglianza del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, ma oggi è qualcosa di profondamente diverso. E quindi la palla sta molto dall'altro lato, a Washington. Noi possiamo sperare e immaginare che i futuri governanti degli Stati Uniti arrivino finalmente, possano arrivare finalmente a un accomodamento con questa potenza in ascesa, e quindi la potenza ancora dominante, egemone, gli Stati Uniti, possa in qualche modo trovare un accordo che deve essere ovviamente un accordo strategico che investe tutto a 360 gradi con la Cina. Altrimenti, se continuerà a prevalere questa logica di scontro, la Cina certamente, essendo in una fase ancora di sviluppo, ancora arretrata da un punto di vista militare soprattutto e in parte anche tecnologico, cercherà in tutti i modi di non arrivare a uno scontro con gli Stati Uniti. Tuttavia, poi ci sono appunto purtroppo diverse questioni che potrebbero innescarlo, prima fra tutte Taiwan, ma più in generale anche i contenziosi nel Mar Cinese meridionale.
Bene, ma speriamo, insomma, che questi, come dire, questi scenari siano quanto mai lontani e prevalga invece da entrambe le parti un buon senso, certo dal punto di vista, per quanto il buon senso possa essere applicato ovviamente alle categorie della politica, soprattutto internazionale. Bene, noi siamo arrivati dunque alla fine di questa intervista, ci sarebbero veramente ancora tanti temi, ma io vi rimando alla lettura dunque di Xi Xi Xi, il 20° congresso del Partito Comunista e la Cina nel mondo post-pandemia, edito da Carocci Editore. Quindi non ci resta che ringraziare e salutare per essere stato qui con noi a Radio Città Aperta l'analista del Centro Studi sulla Cina Contemporanea, Michelangelo Cocco. Michelangelo, grazie mille.
Grazie a voi.